Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, amati figli, eccoci a trattare di colei che ha riempito il mondo, la storia e la cultura con la sua presenza di valori. Lo facciamo prima entrando nel mistero di Dio, facendoci partecipi del mistero di Dio, perché lei è il segno di questo mistero che si rivela, lei ce lo ha donato visibile attraverso la sua carne nella persona di Cristo Gesù. Perciò lo invochiamo entrando in un clima di preghiera. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. O Maria, Madre di Dio corredentrice, ci siamo riuniti insieme per ricercare e studiare le profondità del mistero di Dio che ci avvolge e dal quale tu sei maestra, in quanto la prima coinvolta. Ci sentiamo piccoli e inadeguati. E tremando ci accostiamo al tuo mistero di corredenzione. Guidaci tu e chiedi per noi, come nel Cenacolo per gli Apostoli, l'invio dello Spirito Santo, che illumini le nostre menti con i suoi divini splendori. Corrobora le nostre menti, ravviva la nostra memoria, sciogli le nostre lingue, affinché con facilità comprendiamo il vero che è raggio della tua luce. Lo riteniamo con fedeltà e lo esponiamo con chiarezza e con più intenso fervore ti supplichiamo che tu ci dia la scienza dei santi, che è sapienza celeste. Fa che non predomini in noi, o Maria, la meschina preoccupazione dell'apparire, ma che, aiutati dallo studio sui vasti problemi del mondo di oggi, possiamo adeguatamente prepararci a portare il nostro contributo per un avvenire migliore. A tutti concedi che questo diventi incontro di fratelli che si comunicano le ricchezze interiori in un clima di amicizia e collaborazione. O Maria, Regina corredentrice del mondo, tu che sei sede della sapienza, prega per noi, perché dopo aver appreso dallo studio gli articoli della nostra fede, possiamo esprimerli nella vita con una cosciente testimonianza. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria, arca della nuova alleanza, prega per noi. San Michele Arcangelo, difendici. Santi tutti del cielo, accompagnate la nostra ricerca di conoscenza della nostra vivere con lei la gloria del cielo, la gloria che splende nel suo Figlio diletto e che con il suo Figlio contempliamo nel Padre e nello Spirito Santo. San Tommaso d'Aquino prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccoci, amati figli, non so se avete modo di poter ricordare, nonostante le tante cose che la vita ci fa fare durante le nostre settimane, durante le nostre giornate, se potete ricordare un po' quello che è stato il tema della puntata precedente, la lezione terza di Mariologia, dove abbiamo potuto analizzare l'incidenza della Mariologia nel mondo ecclesiale, non solo, ma anche a confronto con le altre chiese e con le altre religioni, quantomeno le monoteiste. Adesso ci eravamo fermati al dato della crisi mariana, che, se voi ricordate, era parte dell'analisi di quella incidenza della Mariologia nei campi ecclesiologici a livello liturgico, a livello popolare, ma soprattutto a livello di elite, degli intellettuali, coloro che un po' portano avanti e sviluppano le idee e, facendosene carico, ne fanno oggetto di studio, ne fanno oggetto di scienza. È grazie a questi che possiamo sentire lo sviluppo culturale e l'incidenza di Maria nel nostro mondo culturale, dove per cultura si intende il vissuto ripieno dei valori e che queste fanno e creano società. Proprio perché nel livello liturgico abbiamo osservato la quantità e la mole dell'incidenza della Mariologia. Abbiamo vista citata con ben 46 formulari liturgici. Maria ha a sua disposizione 46 formulari liturgici, cioè messe, dove è guardata da 46 prospettive diverse. Pensate che ricchezza. Poi il livello popolare, quello dove si sono sviluppate non la tradizione, ma le tradizioni. Tutte quelle fonti di amore riversato alla Beata Vergine Maria, che guardandola da prospettive più congenite al proprio territorio, hanno dato a lei dei nomi particolari e sviluppato particolari forme di devozione. È il caso, per esempio, del patronato dei nostri paesi o delle nostre città. Ricordo che tutta la Sicilia è sotto il patrocinio dell'Immacolata, così come, per esempio, ricordo il patrocinio della Madonna a Bologna, la Madonna di San Luca. E così in varie parti, in tutti i nostri paesi, uno dei titoli alla Madonna ha sviluppato quello che è il senso popolare e culturale di una fede mariana, e grazie alla devozione mariana ha potuto il popolo conservare anche la fede in Cristo Gesù in periodi molto particolari dove la fede era messa a repentaglio. Ma il livello prioritario che raccoglie da un lato i sentimenti popolari, dall'altro un po' quelli che sono i suggerimenti provenienti dalla liturgia, ma ancor di più quelli provenienti dalla lex credendi, cioè da tutte le norme per cui noi crediamo, tutto ciò per cui noi diciamo di credere, tutte le norme che codificano la nostra fede, come il credo, per esempio, ma anche tutto ciò che compone i dogmi, la nostra teologia sistematica. Questa è semplicemente una parte, pensate, per quanto può sembrare grande, è semplicemente una parte di quello che è il mondo dell'elite, dove rientra non solo la parte degli intellettuali cattolici, ma anche e soprattutto la grande parte di intellettuali non cattolici. Non per questo gente che non si interessa del problema teologico, per quanto se ne astengono, però continuano a rifletterci per portare la loro personale riflessione e far crescere un po' la riflessione sull'ambito teologico. Il livello di élite sono tutti quei teologi, no, e non solo, ma anche preti, religiosi, laici, colti però, colti, dove portano con la loro esperienza quel riferimento a Maria, non un problema ma un effetto stabile dell'esistenza. Da un lato i preti, le suore, eccetera, eccetera, dall'altro invece tutti coloro che fanno della esperienza degli altri, soprattutto di chi ci riflette, un modo di vivere, e se ne interrogano per dirne la giustizia o meno, l'equilibrio o meno. Perciò pongono il livello di élite i problemi rispetto alla devozione a Maria, ma grazie a loro porre problemi può crescere la riflessione. Senza porre problemi, senza suscitare dubbi, non può svilupparsi riflessione. Ecco perché il livello di élite diventa prioritario nell'ambito dello studio della Mariologia, perché suscitano ad essa, prendendo dai sentimenti del popolo, dalle devozioni popolari e dalla liturgia i titoli a lei tributati, pone poi delle domande ai teologi per vedere se questi sono in equilibrio con il dato rivelato e più ancora con la scienza umana. Ora, da queste tre fasi di input alla Mariologia, si osserva però che non sempre ha avuto Maria un risvolto nella vita, o altre volte il suo contrario. È pienamente una forma di vita, ma non ha costituito fonte di riflessione teologica. Quello è il dato peggiore, quello è il momento peggiore. Quando invece le due cose collaborano e arrivano a riflettere insieme, nasce la sapienza mariologica. Quando invece in quei periodi non c'è stato questo, è nata la crisi mariologica. La crisi mariana è uno dei problemi che è stato descritto molto bene da René Laurentin, un teologo francese che ha studiato tutta la vita le apparizioni di Lourdes, e non solo, era un mariologo lui, ma ha dedicato molto della sua vita alle apparizioni di Lourdes e quasi nei suoi testi sembra essere presente mentre la Madonna scende dal cielo, tanto come la descrive, grazie alle ricerche che ha fatto e alle un po' domande che ha posto alle persone lourdesi che ha conosciuto. Lui è morto quasi a 100 anni, non molto tempo fa, a dire il vero. È stato un grande mariano, molti dei teologi fanno riferimenti a lui, come anche è stato uno dei grandi per il nostro mondo italiano, il professore De Fiores. Allora, questo René Laurentin diciamo che espone il problema della crisi mariana in questa forma. Dice che consiste sostanzialmente nella tensione tra la pietà cristocentrica, che ha Cristo al suo centro, e la pietà mariocentrica, quella che ha Maria al suo centro. Perché questo? Vorrei spiegarlo prima di proseguire. Perché è un dato di fatto che molti di noi arriviamo alla fede trainati dall'amore di Maria. Molti di noi si mantengono nella vita della fede grazie all'amore di Maria. Molti di noi vivono la fede cristiana con Maria, grazie a lei, trainati dalla sua presenza. Molti altri cristiani invece arrivano a Maria, portati da Cristo Gesù. Fatto sta che si parta da Maria o si parta da Cristo, entrambi conducono l'uno all'altro. Perché se si parte da Maria, Maria ti conduce a Cristo dicendoti fai quello che lui ti dà. Se parti da Cristo, ti porta in casa sua e ad accoglierti. Ci sarà Maria, te la presenterà e te la donerà come madre, sino al momento della croce. Quindi non è un problema per il cristiano che deve vivere la sua fede cristiana, è un problema per il livello di elite che deve portare risposte ai dubbi che si pongono rispetto ai disequilibri che possono creare o l'eccesso di devozione senza contenuto o razionalismo senza amore, senza devozione. Ecco perciò a considerare però che questo dato o cristocentrico o mariocentrico ha portato nei periodi degli studi non pochi problemi, perché anche facendo riferimento alla cristologia principalmente, perché noi amiamo Maria e conosciamo Maria perché è la madre di Dio, ha dato il suo DNA e ha costituito il corpo dentro al suo grembo, al Verbo di Dio, per cui conoscendo Gesù e focalizzandosi la nostra fede sul Cristo risorto, retrospettivamente analizziamo la sua vita sino ad arrivare alla di lui nascita, dove troviamo Maria che lo presenta ai pastori, che lo presenta anche a noi, come ai magi del suo tempo, gente di scienza. Ma è Maria a presentarlo e a donarlo all'adorazione. Ora, tale tensione tra un cristianesimo della Vergine e un cristianesimo senza la Vergine si evidenzia nell'incontro-scontro tra il movimento mariano post-tridentino dopo il Concilio Vaticano, dopo il Concilio di Trento, e gli altri movimenti ecclesiali che sono nati, il movimento biblico, il movimento patristico, il movimento liturgico e quello peggiore di tutti, quello che è nato sotto impulso satanico, il movimento ecumenico. La distruzione di tutti gli ambiti è venuta con il movimento ecumenico. Allora, proviamo a riflettere un attimo. Intanto si esigono una impostazione che vada ad analizzare le parti in causa storico-critica. Cioè significa che mentre nella teologia precedente al Concilio Vaticano II e che ha a cuore con il Concilio di Trento, che ha il suo sviluppo di utilizzo fino a diventare metodo di studio regolare, quello che era il metodo che usava la teologia sino ad allora, che è il metodo che della scienza delle conclusioni. La teologia di per sé è una scienza delle conclusioni, tutta la teologia è una scienza delle conclusioni, ma questa è venuta fuori dallo studio della cristologia, come vi dicevo, dalla resurrezione di Cristo viene a guardarsi retrospettivamente tutto il suo mistero di salvezza e viene analizzato tutto il suo annunzio di rivelazione. Viene analizzata tutta la rivelazione. Grazie a questo metodo che ha nella scienza delle conclusioni il suo metodo di indagine, quel metodo che procede perciò dall'osservazione del dato in questo momento, del dato secondo le mie coordinate culturali e storiche in questo momento, e poi analizza retrospettivamente le cose, porta ad utilizzare quel metodo chiamato deduttivo dalla filosofia, che ha il suo cuore nella filosofia aristotelica, rispetto a quel metodo induttivo, che cioè parte dall'osservazione discendente da Dio alle cose create, non a partire dalle cose che noi vediamo e quindi proiettate alle cose di Dio, ma al contrario. Partendo da Dio osserviamo il reale, osserviamo i dati e gli eventi naturali, osserviamo le cose che noi vediamo. Questo ha il suo cuore nel metodo detto platonico, perché procede dalla filosofia platonica. Ora, insieme con questo, il metodo scientifico e la scienza delle conclusioni fa un percorso di suddivisione in tre momenti. Il primo momento è quello della analisi, si accoglie cioè l'ipotesi, il dato dice che Maria è parte della rivelazione, si prende questa notizia, poi il secondo momento che cosa fa? Scompone, come quando si deve analizzare un orologio, che si fa? Si scompongono tutti gli ingranaggi, dopodiché bisogna poi esaminare ogni singolo elemento per poi ricomporlo in una sintesi conclusiva. Benissimo, questo è quel metodo che usa la scienza delle conclusioni, cioè di ipotesi, analisi e sintesi, che ci ha donato sino al Concilio Vaticano II la consapevolezza della nostra fede, la ragionevolezza della nostra fede, e ci ha portato sia i teologi, sia il mondo popolare, sia il mondo d'élite ad avere quel sano equilibrio tra conoscenza e amore di ciò che si conosce. Cosa succede? Che con questo cammino post-tridentino che porterà sino al Concilio Vaticano II, dove si tenderà a decentralizzare Maria per focalizzare l'attenzione da Cristo alla Chiesa, per fare che cosa, umanamente parlando? Per sentirsi gli uomini di Chiesa più importanti della Beata Vergine Maria, per mettersi più sulla sede, sulle poltrone loro, piuttosto che riconoscere il posto di preminenza alla Beata Vergine Maria. Dunque, questi movimenti esigono una impostazione, dicono nel post-concilio tridentino, una impostazione più storico-critica. Più storico-critica. Cambia la prospettiva di analisi. Mentre la prima prospettiva, la scienza delle conclusioni, prende il dato, lo analizza, lo scompone e lo ricompone in un dato sintetico, il metodo storico-critico fa un'altra tipologia di cammino. Prende l'evento, lo analizza in base ai suoi fattori culturali e soprattutto alle ideologie che hanno stimolato e suscitato l'evoluzione dell'evento, dopodiché lo descrivono in base all'analisi del piano rivelativo di nostro Signore Gesù Cristo. Semplicemente è un prendere il dato e confrontarlo con il dato rivelato e trarre una conclusione. Essendo, sembra, più immediato, più facile e più logico, però viene a mancare del dato di sostanza, quel dato di sostanza che è dato dalla ragione che, scomponendo, trovava tutto il significato per cui poi ricomporre. E dunque saperlo poi spiegare, questo è il senso della ricomposizione, saperlo poi descrivere, che è ciò che interessava. Saper portare il dato teologico alle anime perché vivano quel mistero inerendo al mistero stesso. Ma venendo a mancare questo anello, arriverà a un punto che si divideranno il mondo popolare dal mondo d'élite e, non incontrandosi più, si rischia di arrivare a quello che poi abbiamo osservato. E cioè che il movimento mariano subisce il contraccolpo riduttivo della tendenza verso uno sviluppo quantitativo e unilaterale e insieme riceve un impulso vitalizzante che inquadra la mariologia nell'insieme del dato rivelato e le offre il contributo positivo di nuove acquisizioni, il cammino nel tempo. Il Concilio Vaticano II, date queste tensioni, è obbligato, nonostante la tensione a spodestare Maria dal suo piano e la tensione a intronizzare la Chiesa, gli uomini di Chiesa, non la Chiesa di Cristo, gli uomini di Chiesa, a intronizzarli per dargli potere che invece è nelle mani di Maria, sente l'esigenza di coniugare il vissuto e il problema con il codificare un capitolo specifico dedicato alla Madonna, titolandolo così, per le varie problemi: Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, e salva capre e cavoli. Dà ragione a tutte e due, nel senso che prende sia la base dal mistero di Cristo e lo prosegue nel mistero della Chiesa, facendo un discorso socraticamente bravo e appariscente per dare ragione a entrambi e mettere Maria come prototipo e antitipo della vita cristiana. Il risultato è una cosa buona alla fine, perché Maria viene presentata come modello della Chiesa e dunque, per quanto si volesse spodestare, non può esistere Chiesa senza Maria. Maria ne è la madre della Chiesa, senza madre non ci possono essere figli. È inutile che la Chiesa voglia dire la stessa maternità a se stessa, perché la maternità della Chiesa è tale solo e quando è in riferimento alla maternità di Maria. Perché come Maria ha generato il Cristo Gesù nella carne al nostro mondo, così la Chiesa cerca di generare nuovi figli al suo essere corpo mistico. Con la Lumen Gentium fonde in sintesi equilibrata le tendenze cristotipica ed ecclesiotipica, trattando di Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Esso risolve così il problema mariano, esortando a favorire generosamente il culto verso Maria. Cerca di farlo, ma succede ciò che non si aspettava. Questo modo di agire da parte degli ecclesiastici fa svuotare di senso nel mondo popolare il culto alla Madonna, perché si incomincerà a predicare contro la devozione per essere più concentrati sull'umano, si incomincerà a predicare più su un Cristo evanescente di riguardo al suo essere Dio, e invece si guarderà al suo essere immanente tra gli uomini e il suo essere quasi un operatore sociale. E quello a cui siamo arrivati oggi è una conseguenza di tutto questo percorso. Ora che succede? Che se questo momento dell'elite, questa considerazione dell'elite, dunque, se questo è un problema intellettuale ai tempi, oggi diventa un problema visibile, attuale, nel vissuto, nel tessuto cristiano di oggi. Perché noi siamo il frutto di questo coniugare le idee con lo stimolare lo sviluppo storico. Non esiste storia senza le idee che la muovono. Ogni evento avviene perché ci sono delle idee che li muovono, che li costituiscono. Se questo è il primo momento di disagio per la mariologia, considerato dal punto di vista degli intellettuali, ripeto, c'è un secondo momento di disagio, che è quello della crisi mariana. Ora qua ci dobbiamo soffermare un attimo, perché la crisi mariana è proprio quello che vi accennavo un attimo prima, cioè il frutto successivo a questo momento d'élite che annunzia e che crea questa confusione, mettendo come base non più quel metodo che procede dalla scienza delle conclusioni, ma il metodo storico-critico. Seppur valido, ma in quel momento per la mariologia crea un problema. La crisi mariana. Questo secondo momento scoppia nel cosiddetto decennio senza Maria. Pensate che brutta questa parola e che grave. Un decennio senza Maria che va dal 1964, pensate che cosa c'è in questo periodo. Dal 1964 al 1974, 10 anni di inferno sulla terra, perché quando Maria viene levata, che cosa esiste? L'inferno. Dov'è che non c'è Maria? Nell'inferno. Perché dove c'è Maria, l'inferno non può sussistere. Lei ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Io porrò in inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Quando mariologia e devozione mariana rasentarono in modo inequivocabile lo zelo. Lo zelo in questo decennio venne ad essere pari allo zero. Lo zelo, cioè il culto alla Madonna, l'amore alla Madonna da parte popolare con le tradizioni a lei tributate, viene a rasentare lo zero, cioè non si esprime in quel decennio. Viene predicata uno svuotamento di senso alle devozioni popolari, la gente si scoraggia di fronte alla devozione verso la Madonna. E avviene questo periodo chiamato crisi mariana per questo motivo. Orale alla Madre di Dio, all'epoca di Pio XII che l'aveva proclamata assunta in cielo con un fervore enorme, seguì un silenzio profondo. Segni di questa crisi sono l'assenza di riferimento a Maria nei trattati di ecclesiologia e di cristologia. Cosa succede? Che hanno paura i teologi di insegnare Maria in quel periodo, perché si sentiva come se Maria fosse il principio delle devozioni popolari e che queste fossero cose da banali. Ecco perché avevano paura a trattarne persino l'argomento, perché lo ritenevano cose da nulla. E invece Maria è costitutiva della rivelazione, ci arriveremo. E questo fatto che nei trattati di ecclesiologia e di cristologia non compare più Maria sembra aver dimenticato la dottrina patristico-conciliare su Maria, tipo della Chiesa, già a partire dall'antichità cristiana con la proclamazione della Theotokos. sembrano dimenticare completamente tutto il percorso della sacra tradizione che riconosce in Maria il titolo di Theotokos, portatrice di Dio, madre di Dio, non madre di Cristo o madre dell'uomo Gesù, ma madre di Dio. Sembra una bestemmia allora, ma quel sudore teologico, quel sudore intellettuale portò a una chiarezza tale che oggi nessuno di noi può dubitare sul suo essere madre di Dio. Ecco perché il valore del dubbio porta poi a una certezza che mai nessuno potrà più togliere. Inoltre si giunge a ridurre la concezione virginale di Maria a un teologumenon. Significa che addirittura la concezione virginale di Maria viene trattato come qualcosa da tenere tra parentesi, da non esporre troppo, perché è un qualcosa di banale, quasi come un flatus vocis, fiato di voce, con poco contenuto reale. E invece un concilio ha definito la sempre verginità di Maria prima, durante e dopo il parto. Ma in quel periodo, quel decennio infernale, dal 64 al 74, portò a questa crisi mariana che non permetteva di riconoscerle il posto che le spetta e che lei ha da sempre, e che non è che cambia perché noi glielo riconosciamo o meno, ma nel campo della teologia cambia perché, siccome sono le idee a fare la storia e siccome a produrre altra consapevolezza è la trasmissione dei dati rivelati e dunque della conoscenza anche su di lei, venendo a mancare perché si ritenevano banali chi trattasse l'argomento di Maria, viene a mancare persino chi ne scriverà libri, chi ne attribuirà onori, chi le comporrà musica, chi ne rappresenterà artisticamente le fattezze. Verrà a crollare tutto uno sviluppo culturale che da secoli c'è sempre stato. Si registra una recessione quantitativa delle pubblicazioni su Maria in maniera veramente troppo evidente. Scompaiono o perdono vigore tutti i pii esercizi mariani, a cominciare dal Santo Rosario e a seguire col mese di maggio. Capite che significa che anche il Santo Rosario viene quasi a non essere più utilizzato. Guardate che siamo noi che lo stiamo riscoprendo, il Rosario, gridandolo così. È vero che Giovanni Paolo II con la Rosarium Virginis Mariae diede un impulso forte, e lui come mariano per eccellenza è il patriarca dei mariani del nostro XX secolo. Non possiamo non riconoscere a lui il merito di aver riportato l'attenzione mariana. Nella ricerca delle cause della crisi mariana si diversificano alcune che sono le seguenti, ascoltate. Prima di tutto, questo periodo considerato come secondo illuminismo, quel decennio infernale considerato come un secondo illuminismo. Poi l'attutimento dei riti della pietà popolare. Cosa sono? Il mese di maggio, per esempio. Non solo. Il canto dello stellario nel periodo dell'Immacolato, o tanti altri riti che componevano un po' la devozione a Maria. Tutto questo viene a essere i canti mariani, eccetera, eccetera. Perché? Perché è ritenuto qualcosa che doveva essere tenuto tra parentesi, perché non chiaro, perché ancora il concilio non sapeva come esprimersi. Poi il vuoto pneumatologico colmato indebitamente dal culto di Maria. Vi spiego. Siccome sapete che riguardo allo Spirito Santo c'è sempre meno trasmissione di sapienza teologica, cioè si parla poco dello Spirito Santo, ne sappiamo poco dello Spirito Santo, non perché non c'è la teologia sullo Spirito Santo, perché non viene trasmessa. Perché non viene essere fatto conoscere la terza persona della Trinità. Ora, questo vuoto di conoscenza sullo Spirito Santo, e dunque di amore allo Spirito Santo, e dunque di adorazione in quanto terza persona della Trinità, viene colpevolizzato alla mariologia. A Maria, al culto alla Madonna, alla devozione popolare alla Madonna, alla dottrina sulla Madonna, si attribuisce la colpa del vuoto della pneumatologia, della materia che riguarda lo Spirito Santo, perché dicono che ha tutto ciò che invece doveva essere il culto allo Spirito Santo lo ha occupato il culto alla Madonna. Vedete come le menti bacate, perché? Perché già in quel tempo si profilava il laicismo, il modernismo, il levare l'aspetto trascendente per guardare solo quello immanente da uomo a uomo, il tempo per tendere solo all'equilibrio sociale, a guardare i poveracci e i ricconi, a creare equilibrio da un posto povero all'altro più ricco, per cui la trasmissione per inglobare gente che viene a credere e far abbassare i pantaloni di fronte alla prima proposta. Questo è successo. Questo è l'ecumenismo. Che cos'è? È la teologia che insegna ad abbassare i pantaloni di fronte alla prima proposta. Questo è l'ecumenismo. Non si spiega diversamente, perché è un aborto di mente infetta l'ecumenismo. Perché per quanto nostro Signore ci chiede di pregare per l'unità bisogna lavorare sulla base delle conoscenze. Bisogna mettersi insieme e dialogare per fare un po' questo ricerca di unità, ma non farlo dalle scrivanie solamente per fare i nobili uomini e tirarsi qualche carta in più, perché questo è diventato l'ecumenismo. Non è vero che si cerca di fare, una volta ogni tanto fanno qualche incontro formale, ma non perché parlano davvero, formale, ci si stringe la mano, ci si fa un regalo a vicenda, ma giusto per conoscersi l'uno e l'altro, ma non è che c'è tutto questo interesse poi a fare confluire le proprie fedi nel rispetto. No, 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 questa globalizzazione è solo l'appariscenza di un momento umanisticamente riduttivo di cultura e di sapienza. Detto questo, l'altro punto che ancora si dà come causa alla mariologia è la secolarizzazione, la nuova impostazione ecclesiologica della mariologia. La nuova impostazione ecclesiologica, proprio prodotta dall'ottavo capitolo della Lumen Gentium del Concilio Ecumenico Vaticano II, che è quale? È quel documento conciliare che riguarda la Chiesa, l'analisi della Chiesa, che descrive come è composta la Chiesa, qual è la natura della Chiesa, la sua costituzione. Dopo aver parlato della Chiesa, all'ultimo capitolo parla di Maria. Ora, questo è già sintomatico, la dice chiara, di quello che è il percorso che c'è stato di questa crisi mariologica e anche del fattore di elite che aveva cercato di metterla tra parentesi, creando quel vuoto di decennio infernale senza Maria, per cui è nata come seguito, mentre Maria ci fa mantenere una certa un certo fervore, una certa devozione, un certo modo di riverenza anche verso il mistero di Cristo, perché guardando a lei non possiamo che ricevere il suo fervore verso la parola di Dio, verso la presenza del suo figlio Gesù, con riverenza come l'ha trattato lei. Invece, togliendo Maria di mezzo, ci si può concentrare su se stessi, ed ecco che è nata la secolarizzazione. E sentiamo già dai primi esordi, dal 2013 in poi, gente che veste abiti con fronde lunghe affermare che bisogna lottare contro il clericale. E invece è proprio quello che bisogna salvaguardare. Perché con la secolarizzazione a che cosa si assiste? Preti che si rasano i peli sulle braccia. Preti che si rasano e si fanno tutti bellini, e poi quelli che si mettono i pantaloni stretti, e poi quelli che se ne vanno a mare sul gommone, e questo, quello, più quello, più quello, più quello, più quello, a che cosa si è ridotta? A lasciarsi guidare dal diavolo la Chiesa, per cui è finito di essere ciò che è per natura il corpo mistico di Cristo. La sua natura teandrica, cioè chiesa della chiesa del cielo, chiesa purgante, chiesa militante che siamo noi, se n'è andata a farsi benedire. Rimane la chiesa trionfante per ciò che è, rimane la chiesa purgante in ciò che è, ma la chiesa militante, arrivederci e grazie. Con la secolarizzazione nata con il permesso di mettere il clergime nei preti solo per viaggiare, è diventata un'autolicenza a mettere sempre il clergyman, a non mettere più le tonache. E da quel momento si sono cominciati a mettere i pantaloni stretti, prete, per mostrare che cosa a chi. Per mostrare che cosa a chi. Ma se siamo totalmente di Dio, se si guarda Maria e se si sta con Maria, non ti puoi permettere di fare un atteggiamento simile. Perché Maria diventa lo specchio di una riverenza, di un fervore verso Dio particolarmente necessario. Appena tu togli Maria, ti senti autorizzata a guardare gli altri uomini e puoi sentirti come tutti gli altri. E si vuole anche da parte popolare il prete come tutti gli altri. Non si vuole guardare come un'autorità, ma lo si vuole sullo stesso piano, così che si possa dialogare tutti allo stesso livello. Ma è una cosa assurda, perché il prete non è come gli altri, non è un uomo. Non è un uomo. È un uomo di Dio. C'è un complemento di specificazione che fa la differenza sostanziale, non è più l'uomo. L'uomo è morto quando si è steso a terra durante l'ordinazione. Quando poi si è rialzato è nata un'altra persona, il sacerdote, non c'è più l'uomo sotto, non c'è più. Ecco l'errore, quando invece con questa crisi che vi ho appena descritto si vuole con la secolarizzazione tutto in maniera umana, togliendo quell'aspetto di sacralità che riveste il mistero, che porta a vedere il Cristo trionfante, a dargli gloria, e con Maria glorificata nella sua gloria, per guardare invece da uomo a uomo che cosa? Gli sbarconi da accogliere, i poveracci da andarci a portare la coperta, per guardare che cosa? Figli cari, questi sono i frutti di ciò che si è portato avanti col menefreghismo popolare. Quella gente se ne è fregata di quello che si componeva da un punto di vista di teologia. Nei teologi d'élite hanno fatto nei grandi salotti il loro percorso, la gente non si è interessata, e oggi la gente ne piange le conseguenze. La colpa è pure del popolo, che non si ribellava dal primo momento quando vedeva i preti senza la tonaca. Perché nessuno dice niente se vede un prete con i pantaloni? Perché nessuno si lamenta quando vede un prete parlare come gli altri? Con parolacce intendo. Perché nessuno si lamenta se vede un prete comportarsi in maniera umana? Anzi, sono contento. Allora, la Marialis Cultus, che è la lettera che è nata dall'esigenza di osservazione di questo decennio infernale senza Maria, che ha provocato l'inizio di tutto ciò che noi oggi vediamo in maniera esasperata, la Marialis Cultus nasce a conclusione di questo decimo decennio infernale nel 1974, dando così una conclusione a quel decennio e una ribalta, per cui fa partire di nuovo la devozione alla Madonna, scrive con quella lettera che scrive, enciclica Marialis Cultus, il culto alla Madonna, dove motiva non solo le feste a lei tributate, ma soprattutto dà di nuovo l'input al Santo Rosario e all'Angelus. Se vi leggete questa lettera, molto bella, la analizzeremo durante il percorso mariologico, però se già qualcuno ha la curiosità di andarsela a leggere, la prima parte, quella liturgica, e la seconda parte, quella più devozionale, dove c'è in primis il Santo Rosario, motivato con la meditazione, per cui riesce a mettere insieme, e il dato della pietà popolare, dove c'è il sentimento che si esprime più nelle preghiere, e il dato della scuola d'élite, che invece vuole la razionalità, per cui Paolo VI dirà che nel rosario senza la meditazione è come un corpo senza l'anima. Ecco, questa sera vi ho fatto un po' di nozione culturale di quello che è il percorso della mariologia. Ma la ragione è che le trasformazioni culturali in atto rendono difficile l'accettazione di una certa immagine di Maria troppo o sacrosanta o di élite. Queste due posizioni esasperate fanno vedere o troppo nella gloria, dunque lontana da noi, o troppo umana, fino a sentire di lei affermare un vescovo che quasi è in causa di canonizzazione, dire Maria essere donna di strada, donna della strada. Ora, figli santi, riflettete con me. Se a qualcuno di voi io dicessi tua madre è una donna di strada, voi come la prendereste? Ah, allora per Maria invece si deve poter dire che è una donna di strada? L'ha detto un vescovo che a momenti canonizzano. Un vescovo di Molfetta, Monsignor Tonino Bella, e ci ha fatto pure un libro su questo. E tutti quanti lo vanno a leggere perché è moderno, parla in maniera moderna della Madonna, Maria, donna con i jeans, Maria in bicicletta. È dissacrante, figli, è dissacrante, è il percorso che da quel decennio si porta avanti di dissacrazione per togliere tutto l'aspetto del sacro e far guardare tutto in maniera troppo umana. Una presentazione della madre di Gesù in chiave pigramente ripetitiva conduce più a un rigetto che a una imitazione. Questa è l'altra convinzione. Che presentare Maria sempre e solo nella forma sacra porta poi a una pigrizia che riduce il suo valore. Questa era una delle accuse che il mondo dell'élite offriva invece alla pietà popolare. Nonostante la riscoperta di Maria nel post-concilio, sotto l'impulso dei documenti del Magistero, soprattutto della Maialis Occultus di Paolo VI, come vi ho appena detto, c'è la Redentoris Mater di Giovanni Paolo II del 1987 che dà l'impulso maggiore alla rinascita dell'amore, sapienza e culto alla Beata Vergine Maria in maniera equilibrata. Notevoli studi biblici e teologici partono a seguito del Papa che porta nel suo stemma la Emma di Maria e tributa a lei la sua persona con un epiteto, con una frase nello stemma che dice totus tu, tutto tuo di Maria. Che bello quando Don Alessandro la canta questa affermazione, totus tus, facendone un canto per tutti noi fedeli del piccolo Gesù. Notevoli studi biblici e teologici, parecchi esponenti dell'elite cattolica sembrano ancora imbrigliati nella duplice fase della questione della crisi mariana, ma con questo impulso di Giovanni Paolo II sono costretti a cominciare a rivedere le posizioni. Una quarta, ma meno incisiva, posizione che riguarda ancora l'analisi della mariologia è quella da parte degli istituti di vita consacrata, i religiosi, suore, preti, laici, consacrati, oro, frati, eccetera, monaci. Con la Santa Vergine ha conosciuto fasi alterne di favore e di allergia. Favore e allergia. Nel post-concilio si è valorizzato l'orientamento liturgico e cristocentrico del culto verso Maria attraverso la revisione delle costituzioni, perché ogni ordine, per forza di cose, vista questa secolarizzazione che stava nascendo, è stato portato a rianalizzare le costituzioni anche sul suggello di papi come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI che dice cercate di tornare allo spirito del fondatore, cercate di tornare allo spirito delle vostre costituzioni. Grazie a questo impulso, attraverso la revisione delle costituzioni, si è potuto discernere gli elementi portanti della propria spiritualità mariana, differente l'uno dall'altro, da altri invece secondari e derivati che potevano essere quelli sfociati poi nella devozione popolare. Il discorso su Maria, però, inizierà già nel Nuovo Testamento, per cui nessuno può né devalorizzarla e né sopravvalorizzarla, perché già di per sé c'ha il valore che merita di madre di Dio dato dal Nuovo Testamento, dove si trova una specie di proto-mariologia. La parte, per esempio, del Vangelo di Luca, che ha 5 capitoli dedicati a Maria, non può che non essere riconosciuta come un proto trattato di mariologia. La madre di Gesù diviene tema teologico. Finalmente ricomincia ad essere tema teologico. Quindi per forza si devono coniugare questa scuola d'élite con il tema teologico. Da parte cattolica si rimprovera alla mariologia di essere divenuta una scienza autonoma e isolata dal resto della teologia. Lo sappiamo dal 1600 con il gesuita Suarez e il siciliano Nigido Placido assume come trattato autonomo e cerca di riempirsi sempre nella sua indagine come trattato autonomo fino ad arrivare ovviamente ai nostri giorni ben completo e compaginato, ma la parte diciamo degli intellettuali che vogliono mettere sempre Cristo al centro e togliere tutto a Maria ovviamente dicono che questo non gli va bene perché a Maria è stato dato troppo spazio. E la seconda istanza, quella che dice che questa si è preoccupata della propria crescita fino a modellarsi troppo all'analogia con Cristo, trascurando la condizione creaturale della Vergine. L'altra posizione vuole invece guardarla solo in maniera naturale. Mentre la prima posizione la guarda nell'analogia con Gesù Cristo, grazie al fatto che derivano insieme dalla rivelazione, l'altro versante, cattolico pure, dice a Maria che invece questo ha trasportato solo nella devozione popolare. La contestazione da parte poi dei fratelli riformati, non ve lo dico proprio, che vedono nella mariologia il simbolo della teologia naturale in evoluzione, solo in maniera naturale, capite? E loro la vogliono togliere di mezzo, figuratevi, da un punto di vista teologico, la vogliono togliere di mezzo dal culto, la vogliono togliere di mezzo dalla indagine teologica. Che vedono nella mariologia il simbolo della teologia naturale, della tradizione, della sua autonomia in rapporto alla parola e della collaborazione dell'uomo con Dio. È solo un'immagine umana per loro. Il Concilio Vaticano II, con la Lumen Gentium, conferisce una nuova impostazione al discorso su Maria, collocandolo in contesto ecclesiologico e in prospettiva storico-salvifica, come vi ho appena spiegato. Ma nasce un altro momento importante. Con la considerazione del decreto Optatam Totius, numero 16, circa il metodo teologico, esso invita a strutturare ogni trattato teologico, compresa la mariologia, quindi anche un eventuale trattato autonomo di ogni disciplina, non più secondo il metodo deduttivo, cioè quello che procede dalla scienza delle conclusioni, della manualistica tradizionale, ma percorrendo cinque momenti. Ecco che qua ora con l'Optatam Totium si mette in pratica il metodo storico-critico e diventa norma di legge per tutte le facoltà teologiche, per tutti i seminari, per tutti coloro che vogliono studiare su Dio, viene messo tra parentesi il metodo fino a, usato per 2000 anni per dare spazio al metodo storico-critico. Ascoltiamo quali sono gli elementi per... Primo, la ricerca sui temi biblici, ci siamo, Sacra Scrittura. Secondo, il contributo dei padri, la Sacra Tradizione, seconda fonte della nostra fede, ci siamo. Poi l'approfondimento speculativo, e qua potrebbe rientrare quella che era l'indagine del metodo scientifico, di quel metodo che procede dalla scienza delle conclusioni, che è stato usato sino al concilio e che con il concilio passa invece a metodo storico-critico, potrebbe in questa sezione dell'approfondimento speculativo rientrare con la sua indagine. Ma quanti teologi sono disposti a farlo? Ecco qui l'inghippo. Se avessero fatto in questo punto dell'approfondimento speculativo, il coniugarsi con quel metodo che ha portato sino al Concilio Vaticano II la dottrina della fede, e cioè quel metodo che procede dalla scienza delle conclusioni, se avessero usato qui in questo momento, fecondandolo con la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione, avrebbero ottenuto quella sapienza mariologica tramutata in vita che sarebbe oggi la Chiesa di Maria. Perché mentre noi stiamo vivendo l'era di Maria, c'è l'assenza della Chiesa che ne offre l'adeguato riconoscimento e culto connesso. Ancora oggi, figli, ci sono preti che hanno paura di parlare di Maria, che ne trattano poco perché sennò si sentono banali, perché devono fare quelli di elite. Ci sono, figli, ci sono, ne ho incontrati la maggioranza, ho incontrato la maggioranza, e quelli che sono mariani sono quelli contestati, sono quelli che devono patire le pene dell'inferno. Capite a che cosa siamo? Il quarto punto di questo metodo storico critico suggellato dal Concilio Vaticano II con l'ottavo Tantotius è la liturgia e la vita della Chiesa, cioè far passare poi il dato studiato nella vita della Chiesa attraverso la liturgia. L'ultimo era la trasmissione approfondita della rivelazione al mondo contemporaneo. Appena tu svuoti di sacro, a chi è che gli interessa la rivelazione? Perché mi deve interessare la rivelazione se è un'altra cosa umana, come può essere la tecnica, la scienza, questo o quell'altro? Me ne vado in facoltà scientifica e me vado a studiare quello. Perché mi deve interessare la rivelazione se non c'ha l'aspetto di trascendenza e l'aspetto sacro? L'aspetto dell'onnipotenza. Se mi affascina è perché è onnipotente, altrimenti sarebbe un'altra cosa come le altre. Ecco perché bisogna che siano usati tutti e due i metodi per avere un equilibrio di sapienza. Al termine dell'anno mariano, perché c'è voluto un anno mariano per riposizionare Maria nella vita della Chiesa, non è che si è finita solo con il cercare da un punto di vista intellettuale di capire il posto che Maria occupa nella vita della Chiesa. Non è che è stata solo una battaglia intellettuale causata nella e dalla crisi mariana. C'è voluto oltre alla Marialis Cultus, alla Redentoris Mater, c'è voluto anche un anno dedicato a Maria perché si potesse capire la necessità di lei nella vita di oggi. Un po' si capisce, ma solo nella Chiesa quella vera, nella Chiesa cattolica, ma non nella Chiesa di quelle là, perché la Chiesa di quelle là non c'è bisogno che ve lo dico io, lo osservate pure voi. Al termine dell'anno mariano, nel 1987-88, la Congregazione per l'Educazione Cattolica si è preoccupata che fosse assicurato l'insegnamento della mariologia nei seminari e nelle facoltà teologiche mediante una trattazione sistematica, cioè nella dommatica. Finalmente hanno avuto il barlume di dire: la dovete insegnare, mariologia è principale, la dovete insegnare come trattato sistematico. Ma quando? Dopo 20 anni, 10 anni di crisi mariocentrica, mariana, e altri 10 anni di vuoto celebrativo. E passa l'obbligo finalmente di cominciare di nuovo nei seminari a studiare Maria. E così da quel momento i preti che usciranno ne sapranno un po' di più su Maria. Ora niente. 19, quando arrivò a Napoli a inaugurare l'anno accademico, e obbligò che in tutte le facoltà teologiche non si insegnasse più né l'aspetto trascendentale, che non si insegnasse per nulla San Tommaso d'Aquino perché ritenuto obsoleto, e siccome là c'è la sostanza, siccome là c'è il contenuto, chiamato dottore angelico perché? Perché c'è il contenuto, c'è tutta la teologia è la Summa Teologica, non c'è teologia senza la Summa Teologica, sono trattatelli, sono pensieri personali che si esprimono ora su un tema, ora su un altro, ma senza la Summa Teologica, che è il fondamento di tutta la teologia, tutte le branche della teologia ci sono nella Summa Teologica. A prescindere da questo, che cosa ci può essere? Il vuoto operativo. E dunque che cosa c'è? Salviamo i poveracci. Che cosa è diventato lo studio della teologia nelle facoltà di quelli? tutta pastorale, dialogo ecumenico, dialogo interreligioso, tutte cose sataniche. E la Madonna, pensate, è diventato un trattato solo di un semestre di un'ora. Un'ora a settimana di un semestre, fatto di 3 mesi, cioè di 4 settimane, cioè 4 lezioni in 3 mesi, fate il conto, sono 12 ore di lezione sole su Maria. Ma cosa possono imparare quei preti che escono da quei seminari con solo 12 ore di lezione sulla Madonna? È diventato un esame banale quello. Ora, quando escono da quei seminari, cosa ne sanno sulla Madonna? Ecco che si rifugiano quelli più devoti nelle apparizioni, nei contenuti dei messaggi delle apparizioni. Quello meno devoto non se ne preoccupano più. Ci vogliono gli Alessandro Minutella del caso che ritornano a gridare la realtà di Maria, la sua presenza. Divisione, contraddizione e scandalo non possono mancare perciò. E non mancano neanche intorno al mistero di Maria. Cosa assurda, ma è così, figli. Non sono mancati nella storia, perché la sappiamo, le affermazioni dei dogmi vengono a causa delle contestazioni dei dati su di lei, ma sono diventate quelle contestazioni principio di studio che ci hanno fatto sfociare nella fede. Ora invece non ne vogliono sentire di altro dogma. E la Madonna è da tempo che chiede che venga riconosciuta come corredentrice, e quello ci ha detto che queste sono ciutarie. Perciò, altro che dogma, ma noi lo sappiamo che Maria è corredentrice, la Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica lo sa che Maria è corredentrice, mica ci vuole che lo proclami questo qui. Noi lo sappiamo, perché lo dice lo Spirito Santo nei cuori dei fedeli, che Maria è corredentrice, che è sullo stesso piano di Cristo, l'uno dà la corda all'altro, l'uno sta con l'altro, l'uno conduce all'altro, sono insieme, madre e figlio, non si possono separare, come nell'ambito della nostra natura non si possono separare. Gesù è uscito dal suo grembo. A te, dalla tua mente, te la possono togliere tua madre, anche se è morta, ci pensi sempre. Come possono levare a Cristo la sua madre? Così la possono levare dalle loro vite. Ma sappiamo che seguono nel momento in cui si toglie Maria dalle vite. Allora, figli santi, se da un punto di vista di impulso intellettuale è necessario che il dubbio faccia il suo impulso, è immediato il sospetto, però, che quando si tende con il dubbio alla Mariologia ad eliminarla, siamo lontani dal mistero anche di Cristo. Siamo anche lontani dal mistero di Cristo. Ora, poiché stasera non ho la sveglia perché l'ho portato ai seminaristi, non mi ero accorto che già ho sforato di 5 minuti. Vi chiedo perdono perché non avevo la sveglia che mi suonava e quindi sono andata al di là. Ma chiudo soltanto raccomandandovi questa riflessione, che questa lezione non passi inosservata, perché è di capitale importanza al prosieguo del nostro corso. Capire il problema della crisi mariana è fondamentale perché capiamo come procede la storia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. La Sapienza prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato e avanti sempre con Maria. Buona serata a tutti, alla prossima.